Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio 3 Mondo di questo martedì 28 di luglio. Oggi guarderemo interamente verso l'est e partiremo dalla Russia, dove le proteste di ogni fine settimana nella città di Khabarovsk sono ormai un rito consolidato, e parleremo di perché migliaia di dimostranti sono nuovamente scesi in piazza per protestare contro l'arresto del governatore della regione Sergei Furgal. Dalla Russia, poi nella seconda parte della nostra trasmissione, ci sposteremo verso la Bielorussia, dove il governo di Alexander Lukashenko, al potere da 25 anni, potrebbe essere scosso proprio da una forza femminile all'opposizione, in vista soprattutto alle prossime elezioni del 9 di agosto. Vedremo intanto chi sono queste tre donne che mettono in difficoltà a Lukashenko. Come sempre, i nostri temi vengono seguiti anche da quello che succede in rete, oggi da noi monitorata da Giulia De Luca, e vi invitiamo come sempre di mandarci le vostre domande e i vostri sms al 335 56 34 296. Sentendo le voci di alcuni dei manifestanti per le strade della città di Khabarovsk che dicevano «Vernite Furgal da moi, fate tornare Furgal a casa, Mosca verni Furgala, Mosca fai tornare Furgal». E poi infine «Svoboda, svoboda, libertà, libertà». E per capire l'importanza di queste proteste, soprattutto di quale libertà stanno parlando questi manifestanti, con noi oggi ci sono Iuri Colombo, ben ritrovato a Radio 3 Mondo, Iuri.
Tutti gli ascoltatori.
Iuri Colombo, ricordo, è il nostro ospite consueto per quanto riguardano le questioni russe, corrispondente da Mosca per il Manifesto, ha scritto La sfida di Putin, il Manifesto edizioni 2020. E con noi c'è anche Anna Zafesova. Buongiorno Anna, ben ritrovata a Radio 3 Mondo. Anna Zafesova è giornalista, collabora con La Stampa, Foglio e L'Inchiesta. Io inizierei subito con Iuri Colombo, proprio sentendo queste voci dalle proteste, perché da diverse settimane un'altra Russia è scesa in piazza, non quella solita della capitale, ma di Khabarovsk, capitale dell'omonima provincia dell'estremo oriente siberiano. Di quali novità si tratta e perché queste persone gridano libertà, libertà, Iuri Colombo?
Dobbiamo subito notare la tempistica, la cronologia con cui sono cominciate queste manifestazioni. Sono cominciate la settimana dopo che c'era stato il referendum costituzionale che permetteva a Putin di restare, che permetterà potenzialmente di restare a Putin fino al potere fino al 2036, e che di fatto metteva un punto, diciamo, sulla dinamica del potere verticale in relazione anche alle regioni e agli oblast e alle province. Bene, subito dopo qualche giorno veniva arrestato il governatore Sergei Furgal di questa provincia. E questo dava subito adito a grandissime manifestazioni e proteste. Sergei Furgal sicuramente è un personaggio, è un oligarca regionale cresciuto, diciamo, nello sviluppo del liberismo e del capitalismo russo degli anni 90, per cui sicuramente non un grande eroe, però sicuramente ha dimostrato negli anni della sua amministrazione di saper gestire bene la cosa pubblica, e nello stesso tempo era stato eletto chiaramente come candidato sì del Partito Liberal Democratico di Zhirinovskij, ma come candidato di opposizione a Russia Unita, al partito padre padrone di tutta la Russia, al partito di Putin. E questo, diciamo, non è mai stato digerito molto al Cremlino, e questo tentativo di arrestarlo con l'accusa di aver commissionato 3 omicidi tra il 2004 e il 2005, vero che sia o no, alla popolazione della Siberia interessa ben poco. Interessa invece sicuramente il fatto che un amministratore indipendente dal centro moscovita sia stato arrestato.
Iori Colombo, nell'ultimo fine settimana il corteo è stato ampliato, dicevamo sin dall'inizio che ormai le proteste rappresentano un'attività consolidata nell'attività di cittadini di Khabarovsk, ma a loro si sono uniti perfino i cittadini di Vladivostok, la città più orientale della Russia. Quanto in effetti queste proteste, siamo partiti con la nozione di un'altra Russia, possono mettere effettivamente in difficoltà il governo centrale di Mosca? O è solo simbolica come ennesima azione?
Sì, direi proprio di sì, perché già nell'ultima settimana le manifestazioni si stanno un po', come dire, dimenticando di Sergei Fulgar, che è stato la miccia per mettere in discussione il governo centrale, via Putin, vogliamo la libertà, via da Mosca. Diventano delle parole che sono per adesso, come dire, hanno un carattere autonomistico, regionalistico, ma che potrebbero diventare potenzialmente delle parole d'ordine scissioniste e secessioniste. Questo non lo possiamo dimenticare, anche perché parliamo di regioni, di una regione, anche quella collegata a Vladivostok. Cioè Vladivostok è la porta bianca ai mercati orientali del Giappone e della Cina. Sicuramente diciamo le spinte che provengono secessionisti si potrebbero incontrare con gli interessi commerciali, economici, sia del Giappone sia della Cina. La Cina ha cominciato già da molti anni a penetrare la Siberia commercialmente, investendo soprattutto nel settore delle piantagioni e così via.
Stiamo parlando, Iori Colombo, di un'area territoriale gigantesca di 750.000 chilometri quadrati e in ballo c'è un'enorme quantità di soldi da gestire, degli investimenti, ci stavi appunto parlando. Si è collegata, la sentivamo poco prima, Anna Zafesova con noi, ben ritrovata Anna.
Buongiorno.
Anna Zafesova, giornalista, collabora con La Stampa, Foglio, L'Inchiesta. Siamo partiti in questo nostro viaggio a Radio Tremondo dalla città di Khabarovsk. Che tipo di Russia è scesa in piazza? Soprattutto, Anna Zafesova, faccio la domanda anche a te rispetto a quali alternativa queste proteste davvero rappresentano nel panorama della dissidenza, ecco, per così dire, al governo centrale. Quanto sono importanti?
Ma sono estremamente importanti proprio perché non è più dissidenza in senso tecnico, cioè se no per dissidenza intendiamo un gruppo relativamente poco cospicuo di intellettuali, di ceti urbani, diciamo, benestanti e colti, come è stato a Mosca, come è stato a Pietroburgo. Qui abbiamo a che fare con una protesta esplosa in delle regioni che normalmente non entrano nel monitor della protesta, anche se sono regioni di grande scontento, e il Cremlino lo sa benissimo. L'elezione del governatore Fugal 2 anni fa già lo dimostra, ma nello stesso tempo sicuramente non sono regioni da cui proteste e cui valori, diciamo, politici sono assimilabili con quelli dell'intelligenza liberale filo occidentale di Mosca. Quindi qui stiamo assistendo a una protesta che è molto importante, non solo perché è estremamente massiccia e non unitaria, ma anche perché è esattamente la protesta di quella che era una volta la cosiddetta maggioranza putiniana, cioè appunto una maggioranza popolare composta da ceti molto, molto più ampi, da dipendenti pubblici, da pensionati, da militari, da operai, eccetera, 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 che era quella che era la fonte della legittimità e del potere di Vladimir Putin. Qua vediamo appunto come il modello di opposizione per anni predicato per esempio dal leader dell'opposizione russa Alexei Navalny viene applicato in piazza da persone che fino a quel momento, a dire la verità, erano anche molto ignorate dall'opposizione russa medesima, perché considerate, come dire, troppo remote e troppo fuori dai radar di un discorso liberale.
Iuri Colombo invece, proprio Anna Zafestova parlava di questa spaccatura di un'altra faccia della Russia e di mancanza anche della stessa retorica. Ebbene, adesso il posto di Furgale è occupato dal candidato di Putin, però per esempio adesso in apertura sul portale di Medusa, che è uno dei portali in lingua russa, diciamo un po' l'unica voce un po' indipendente nel panorama mediatico russo per il momento, dice proprio che della retorica che viene implementata è quella che le manifestazioni vengono organizzate anche con le ingerenze straniere. Iuri Colombo, quanto in effetti è possibile che viene sostenuta e che persiste questa protesta, oppure è prevista anche uno spegnimento o una dissoluzione dei manifestanti a breve? Quanto è determinante appunto questa protesta?
Il nuovo governatore, tra l'altro Putin aveva cercato di fare un'operazione politica di maquillage, perché ha mandato un deputato di Samara del Partito Liberal Democratico, di Girinovsky, per cui avrebbe dovuto cercare di allentare la missione, non ha allentato assolutamente niente. Addirittura il nuovo governatore ha dovuto lasciare la città e andare in una dacia nel sabato e domenica durante il momento più caldo delle manifestazioni. Le manifestazioni hanno un carattere popolare significativo, secondo me, malgrado alcuni abbiano dei dubbi, sicuramente democratico, nel senso di un'aspettativa che si allontani, diciamo, dall'esperienza, diciamo, di un neocolonialismo di Mosca nei confronti delle regioni che in Siberia, ma anche nel nord della Russia, si sentono in modo particolare. Però naturalmente chi si interessa di politica non può non immaginare che dove ci siano degli enormi interessi in gioco non ci possono essere le influenze dei servizi segreti, delle varie potenze che cercano in qualsiasi paese, in qualsiasi latitudine, di influenzare la politica. Questo, malgrado il Cremlino abbia cercato di mettere una mano avanti dicendo ma no, noi non pensiamo che le manifestazioni siano manovrate, fare qualcosa di bestialire un'opinione pubblica che non si vuole immaginare, come dire, utilizzata e manovrata, sicuramente ha lasciato aperta questa ipotesi che il nuovo governatore alimenta costantemente nei suoi discorsi e così via. Io sottolineerei il fatto che comunque nel weekend ci sono state comunque delle iniziative a sostegno di questa provincia, anche a Mosca, ci sono state in varie città, cioè inizia ad esserci un collegamento tra le varie realtà, per esempio tutta la realtà della Repubblica di Komi e Arkhangelsk, che sta facendo una grossissima battaglia sulla questione dell'inceneritore a Mosca, inizia ad esserci un collegamento tra le varie opposizioni, per cui non semplicemente più un'opposizione Mosco centrata, ma che attraversa varie province della Russia.
Iuri Colombo, proprio con te abbiamo parlato di questa dissidenza in chiave ecologica, ecco, per così dire, della Repubblica di Komi, che hai fatto bene a collegare a questa anche decentralizzazione della protesta, se la possiamo definire così, rispetto a Mosca. E finirei proprio con il capitolo russo con una vera novità, e vedremo di quale novità si tratta. Sempre Iuri Colombo, rispetto a quello che ieri è entrato in vigore, la tregua, il cessate il fuoco fra l'Ucraina e la Russia nella parte orientale dell'Ucraina di Donbass. Che tipo di novità rappresenta questo cessate il fuoco? E davvero può reggere?
Ma diciamo, non è una grandissima novità. Tentativi di cessate il fuoco ci sono già stati nell'ultimo anno, anzi le prime notizie che arrivano è che il cessato il fuoco non sta reggendo, ci sono scambi di artiglieria sul fronte, per cui diciamo non si può essere ottimisti da questo punto di vista. Esiste un problema, io penso, sia per Putin sia per Zelensky. Zelensky è arrivato alla presidenza promettendo che entro un anno avrebbe raggiunto la pace, chiaramente nel Donbass questa prospettiva è molto lontana, ma io penso che esista anche per Putin, che che non può immaginare di, se considera chiusa, come dire, la partita della Crimea, non può pensare che sia chiusa e possa rimanere aperta in questo modo la situazione del Donbass. Il ministro degli esteri tedesco, intervenendo due giorni fa sull'ipotesi che la Russia possa entrare nel G8, ha apertamente detto, ma non se ne parla proprio, finché la Russia non fa dei passi avanti, diciamo, nella trattativa sul Donbass, finché non si arriva a un accordo generale sulla base degli accordi di Minsk, è impensabile che la Russia rientra nel consesso internazionale, in una serie di relazioni importanti come quella del G7 e G8. Per cui io penso che inevitabilmente gli attori di questa partita, al di là delle difficoltà che poi hanno, perché bisogna ricordare che, inoltre, gioca il fatto che le repubbliche ribelli non vogliono assolutamente giungere a un accordo, ma non lo vogliono giungere a un accordo neanche quei settori del nazionalismo parafascista che esiste in Ucraina, che vogliono invece mantenere una situazione.
E invece
di,
ci sono di, state
di
proprio le
di guerra.
Yuri Colombo, proprio ricordiamo in effetti, oltre alle proteste di cui stiamo parlando della città di Khabarovsk in Russia, ieri ci sono state anche le proteste proprio a Kiev di queste fazioni della società rispetto all'accordo. Grazie intanto Yuri Colombo per averci guidato per questo nostro primo sentiero di Radio Tremondo.
Grazie.
Corrispondente da Mosca per Il Manifesto, ha scritto La sfida di Putin, Il Manifesto Edizioni. Con noi rimane Anna Zaffessova, giornalista che collabora con La Stampa, a Foglio e L'Inchiesta. Arrivano anche dei messaggi dei nostri ascoltatori. Francesco, per esempio, dice: al di là di Medusa, che ho menzionato come una delle uniche voci di, ecco, un po' discostanti nel panorama mediatico russo, mi ricorda e ci ricorda della Nova Gazzetta, Moscow Times, ovviamente, ma anche dei bastioni, diciamo, del giornalismo, oppure dei portali standard che consultiamo ogni mattina, alla rassegna della stampa estera come Commersant e Vedomost, di cui abbiamo parlato, è doveroso anche menzionare. Giulia De Luca ci segnala invece dalla piazza anche come informarci rispetto ai video postati su Twitter da Disclose TV proprio sulle proteste in Russia e sulla repressione della polizia, e poi ci consiglia un articolo davvero interessante di Guardian di un profilo di Furgalo, un improbabile eroe del popolo, così lo chiama Guardian. E dalle piazze russe, piazze orientali russe, ora rimaniamo all'est, andiamo in particolar modo in Bielorussia per capire quali venti di novità adesso ci sono nel panorama politico del paese.
No, именно в этом году мы уверены в том, что мы сможем проконтролировать голоса, каким образом они распределялись. И мы бы не пошли на этот шаг, если бы мы не были уверены в своей победе. Но даже в том случае, да, когда выборы будут сфальсифицированы, мы знаем.
Stiamo sentendo la voce di una delle leader dell'opposizione in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, che in questo suo ultimo comizio diceva: proprio quest'anno abbiamo capito che si può controllare come sono distribuiti i voti, a prescindere dalla nostra vittoria, e anche nel caso in cui il voto sarà pilotato, siamo sicure che la gente si alzerà dai propri divani per proteggere il proprio voto. Anna Zaffessova, il 9 agosto si voterà nel paese, in Bielorussia, dove al potere, dicevo, da 25 anni si trova un unico uomo, Alexander Lukashenko. L'opposizione da anni è intimidita da questo leader e dal governo, ma la vera novità quest'anno arriva da tre voci femminili. Chi sono e che tipo di differenze davvero potranno fare, Anna Zaffessova?
Queste tre donne sono, come dire, delle candidate loro malgrado, perché due di loro, Svetlana Tikhanovskaya e Veronika Tsetsalo, sono le mogli e dei candidati d'opposizione che Lukashenko ha o arrestato o minacciato di arrestare, costringendoli alla fuga. E la terza, Maria Koleskova, è la capa della campagna elettorale di un terzo candidato eliminato da Lukashenko, Viktor Babariko. Quindi stiamo parlando di tre non politiche, di tre persone che appunto si sono unite, mandando avanti come frontrunner Svetlana Tikhanovskaya, la moglie del blogger d'opposizione bielorusso che è stato arrestato, per sfidare Lukashenko, proprio perché nel momento in cui è nata un'opposizione vera al dittatore bielorusso, il dittatore bielorusso è tutto da dittatore e quindi i concorrenti sono stati eliminati in una maniera molto molto brutale, con minacce, arresti, indagini criminali molto molto montate, eccetera eccetera. E come andrà a finire? Allora, non possiamo saperlo con grande certezza, perché in Bielorussia non esistono nemmeno dei sondaggi, quindi dai sondaggi non ufficiali pare di capire che Lukashenko è al 3%, quindi dovrebbe perdere. Ovviamente dalla sua parte c'è tutta una macchina repressiva amministrativa che manipolerà il voto, come ha manipolato tutti i voti dal 94 in poi, tanto vero che i risultati delle elezioni bielorusse normalmente non vengono riconosciuti dalla comunità internazionale. E però,
e come diceva Anna Zafessova, proprio Svetlana Tikhanovskaya, che il problema vero è il controllo e la manipolazione del voto. Se sei d'accordo, io farei veramente solo un passo indietro per capire anche che novità questi tre donne rappresentano. Come hai detto bene, sono tre non politiche. Una è la moglie di Sergei Tikhanovsky, youtuber, che proprio aveva organizzato le proteste per le quali si trova in carcere dal maggio scorso, le proteste cosiddette delle pantofole, perché ha invitato i bielorussi a utilizzarle per schiacciare il presidente, paragonandolo a un scarafaggio. Quanto sono state importanti queste manifestazioni? Tutt'oggi ci sono per sostenere questi tre candidate, e quanto in effetti hanno fatto la differenza rispetto agli anni precedenti in vista alle elezioni, Anna Zafessova?
Ma hanno fatto molta differenza, tra l'altro qui possiamo anche ricongiungerci al discorso di Khabarovsk, perché è più o meno lo stesso meccanismo. Sia in Bielorussia che in Russia c'è stato al potere un leader che, per quanto ha ottenuto la sua popolarità sicuramente anche con metodi come la manipolazione dell'opinione pubblica, la censura, i crolli elettorali eccetera, era un leader indubbiamente popolare, cioè esistita una maggioranza putiniana come esistita una maggioranza lukashenkiana, che erano forse non al 94% come mostravano le elezioni, ma comunque erano maggioranze cospicue, prevalenti, che riducevano appunto l'opposizione, come dicevamo prima anche parlando del discorso russo, a una entità molto esigua, molto minoritaria e molto, molto elitista. Situazione che inevitabilmente non poteva durare per sempre per diversi motivi, questa qui anche banalmente è quello temporale, cioè una persona che rimane al potere 20 anni chiaramente a un certo punto esaurisce se stessa. A questo possiamo aggiungere la crisi economica in entrambi i paesi, la gestione dell'epidemia del Covid negli ultimi mesi, anche che sicuramente ha dato un colpo finale, ma soprattutto un avvicendamento generazionale, cioè sia Lukashenko che Putin sono due leader che hanno gestito la sindrome post-traumatica della fine dell'URSS e della fine del comunismo, hanno giocato tutto su un codici del passato, rivolgendosi a una popolazione loro coetanea e più anziana. Dopo 20 anni la situazione demografica è cambiata e arriva un nuovo elettorato che quei codici nostalgici non li recepisce più, quindi cade la maggioranza, cioè questo consenso che permetteva a tutti di governare in una maniera totale non esiste più, e non sono in grado di gestire il consenso con strumenti più moderni, come si è visto a Khabarovsk, dove diceva prima Yuri Colombo, la reazione alla protesta in piazza è stata quella di mandare un totale sconosciuto a fare il governatore di una regione dove non aveva mai messo piede, e arrivato lì ha detto: ragazzi, rassegnatevi, tanto ve ne manderanno un altro se cacciate me. Quindi si tratta di queste rivolte che sono rivolte contro il come si viene trattati, contro il come vengono imposte le cose, cioè sia Khabarovsk sia Minsk. Da qui anche questa protesta che sarebbe stata impensabile fino a qualche mese fa, fino a qualche anno fa, con le pantofole per schiacciare lo scarafaggio Lukashenko.
Sì, anche per il, diciamo, l'immagine che viene appunto inviata per invitare appunto i manifestanti a radunarsi in piazza. Anna Zafesova, c'è un aspetto che mi ha incuriosito mentre parlavi sul nuovo profilo dell'elettorato, perché poi forse anche nelle molti dei comizi di queste tre donne di cui stiamo parlando come le forze di opposizione rispetto a Lukashenko, la vera sfida è anche unire l'elettorato, questo urbano e della campagna, ma un'altra sfida c'è, perché nell'immaginario collettivo un po' inculcato da parte di Lukashenko si sosteneva che la politica dovrebbe essere dominata dai maschi. E quanto la società bielorussa è pronta anche per un voto al femminile e soprattutto per un voto al femminile dei personaggi non politici? Parliamo anche di questo aspetto, quanto gioca il ruolo di essere candidati tre donne non politiche.
Ma questo sicuramente è un altro argomento che mostra come appunto come è cambiata, come c'è stato un avvicendamento generazionale e valoriale, perché sarebbe stato impensabile anche qui fino a pochissimo tempo fa una candidatura femminile. Infatti Lukashenko quando chiama queste tre candidate, ti ricordo quella di punta, cioè quella che è veramente corre le elezioni, e Svetlana Tikhanovskaya, quando le chiama poverette e quando dice che il nostro non è un paese per donne, il potere è una cosa da uomini, esprimendo un punto di vista estremamente diffuso e considerato quello che è la politica in molti paesi post-sovietici, la sua durezza, la sua violenza, eccetera. Forse, come dire, anche in un certo senso si potrebbe dire da qualche punto di vista che pensa di poter avere ragione, però oggi questa dichiarazione anche agli orecchi di molti bielorussi suona come totalmente fuori dal mondo, come qualcosa di obsoleto, come qualcosa che anche aggiunge alla negatività di come viene percepito ormai il personaggio di Lukashenko, appunto da essere paragonato allo scarafaggio, cioè qualcosa da cacciare, da rottamare, da superare. Detto questo, sicuramente c'è un problema che si presenta soprattutto in una totale assenza di democrazia come in Bielorussia, cioè non essendoci praticamente partiti, non essendoci un'opposizione, non essere strutturata, non essendoci nemmeno l'abitudine dell'opinione pubblica e degli elettori a un dibattito, a un'alternanza, eccetera. Diciamo, queste donne possono sicuramente raccogliere un pezzo di protesta, quanto possono poi gestire, quanto possono poi governare nel caso vincano le elezioni o nel caso si vada, come più probabile, a uno scontro post elettorale sul tipo di quello del Maidan in Ucraina nel 2004, non quello del 2014 che è avvenuto su altri fattori, ma quello del 2004 dove si è sceso in piazza per contestare i brogli e le elezioni queste si sono rifatte invece del candidato di Mosca ha vinto Viktor Yushchenko. Quindi l'esito più probabile oggi potrebbe essere un'elezione dove Lukashenko vince palesemente falsa e poi delle proteste in piazza con un esito tutto da definire.
E poi c'è un altro aspetto ovviamente che ha menzionato Anna Zafesova, che ovviamente è la pandemia, che è una realtà che avvolge tutto il popolo, ma la Bielorussia in particolar modo, perché Lukashenko ha definito coronavirus una psicosi e il presidente consigliava proprio ai propri cittadini di curarsi con la vodka e di fortificarsi facendo la sauna, forse una delle dichiarazioni alle quali ovviamente anche la gente si è ribellata e ha anche sceso in piazza con le proprie pantofole, forse anche a sostenere questi tre candidati donne. Grazie davvero ad Anna Zafesova di averci guidato anche per i sentieri bielorussi stamattina a Radio Tremondo. Grazie.
Grazie a voi.
Anna Zafesova, ricordo, è giornalista, collabora con la Stampa, Foglio, L'Inchiesta e con l'ultima destinazione Bielorussia. Finisce anche la nostra puntata di Radio Tremondo con i saluti da Daria Corias, oggi con noi alla regia Giulia De Luca, in redazione Anna Maria Giordano, la nostra curatrice, Fabio Melis alla console. Come sempre, Alina ora passa a Radio Trescenze, noi ci sentiamo domattina per la rassegna della Stampa Internazionale. Buona giornata a tutti da Marina Lalovic.